dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Nel 431 ad Efeso, in Turchia, si celebra un concilio motivato da una problematica che era sorta nella Chiesa nascente. Già ad Alessandria d'Egitto la comunità cristiana era abbastanza cresciuta. Sapete, Alessandria era un luogo molto ricco culturalmente e anche teologicamente. Già si cominciava a chiamare Maria Madre di Dio, creando una certa difficoltà, perché Alessandria era stata anche una sede in cui erano presenti molto l'ebraismo, comunque per gli ebrei sentir parlare di questo veramente problematico. Ma soprattutto il vescovo di Costantinopoli, il patriarca di Costantinopoli, Nestorio, aveva pensato che non è possibile ritenere una creatura madre del suo creatore, e dunque aveva distinto le due nature, le due persone nel figlio, non solo due nature distinte, ma anche due persone nel figlio. C'è una persona divina, secondo le storie, una persona umana. Non ti meravigliare, perché pure per te è così, purtroppo. Pure tu qualche volta parli di Gesù divinamente e umanamente, ma non è così. Le due nature, divina e umana, coesistono in Gesù, nel Verbo incarnato, come due nature distinte, ma non separate. Noi non riusciamo a capirlo, perché noi dal peccato originale siamo separati dentro. L'altro è sempre un nemico, è sempre reciproco, è sempre opposto a noi. E tutto quello che c'è in noi che non ci piace, lo riteniamo separato da noi. Viviamo scissi e allora scegliamo tutto quello che ci viene in noi. Capire che importanza ha questa cosa di cui stiamo parlando. Dunque, anche per Nestorio, in Gesù ci sono due persone, una generata da Dio e una generata dalla carne, cioè da Maria. Allora il concilio di Efeso nel 431 dirà: no, una sola persona è la persona del Verbo incarnato, perché è la stessa persona che abita nella Trinità divina. Semmai questa persona, assumendo la carne, possiede anche una natura umana, rimane sempre la persona del bene. Guarda che questo è importante per te, sai perché? Perché se fossero due persone, tu non sapresti cosa di te si salverebbe, forse le tue intenzioni, forse i tuoi desideri, che ne so io, roba mentale, intellettuale, quella che tu chiami spirituale ma non lo è. Tutto ciò che è spirituale in te è intriso nella carne che porti. E noi nel credo diciamo di credere nella resurrezione della carne, non delle fantasie. La carne umana, inabitata dallo Spirito di Dio, come diceva la lettera ai Galati, è una carne diventata spirituale. Per questo noi nella nostra storia della carne ci confessiamo, per questo noi nella nostra storia della carne cerchiamo di migliorare i nostri rapporti con gli altri, per questo viviamo una vita sacramentale, e quando vogliamo nutrirci del Verbo di Dio, noi non ce ne nutriamo intellettualmente, Ma cosa facciamo? Dopo assumiamo. Mangiamo il frutto di Rosaldo, assumiamo. Perché il verbo fatto carne nel mistero dell'Eucaristia viene a noi nella sua carne. È un grande privilegio per noi. Così noi abbiamo festeggiato l'altro giorno la festa di Santo Stefano. Santo Stefano, quando muore, vede finalmente aprirsi i cieli, cosa vede? La carne del Figlio di Dio presso il Padre, cioè vede la propria carne presso Dio. Credere allora nella maternità divina di Maria significa, come quel concilio a Efeso ha preso per tutta la Chiesa, non donna, credere alla maternità divina di Maria significa credere che tutta la salvezza è declinabile nella carne e che noi il Cristo lo incontreremo nella carne. Lo so, a te ti fa effetto questo, perché la carne tu la scopri come luogo di malattia, di pesantezza, di vecchiaia, per carità, solo gli uomini, donne no, però lo scopri come uno svantaggio la carne. E invece, dice un padre della Chiesa, caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza, è nella, noi crediamo in un verbo che si è incarnato, noi crediamo nella storia come possibilità di redenzione. Per questo ci ha chiesto di santificarla la storia, di santificare il tempo, ci ha chiesto di santificare i luoghi, ci ha chiesto di santificare le relazioni, riconoscendo la divinità che è presente come promessa, come caparra nell'alto. Allora, quando noi diciamo che Maria è madre di Dio e madre della Chiesa, intendiamo dire che siccome ha generato questa possibilità della carne di diventare come Dio, diventa la madre di tutta la Chiesa dei battezzati che fanno morire la carne nel battesimo perché rinasca con Cristo. E San Paolo, in questo brano che abbiamo ascoltato della lettera ai Galati, dice sinteticamente, dice: quando è venuta la pienezza del tempo, finalmente Dio ha mandato il suo figlio, stavolta nato da donna, nato sotto la legge, non come un fantasma, non come uno spirito dell'aria, ma come uno che è come noi, sotto la legge, per riscattare coloro che erano schiavi della legge. Ha preso la carne per riscattarci dalla carne, per riscattare quella carne che per noi era un ostacolo e uno scampo. Dice: e questo l'ha fatto perché noi, anche noi, potessimo diventare figli. Come avremmo potuto? Come avremmo potuto diventare figli? Potevamo diventare degli adoratori di un Dio unico, potevamo diventare dei devoti, potevamo diventare tante cose, tranne che figli. Sapete cosa vuol dire di essere figli? Scommetto che non lo sa. Che cosa fa un figlio quando va a casa sua? Apre tutti i cassetti, apre il frigorifero e prende ciò che vuole. Non deve chiedere il permesso a nessuno. Se è abilitato dai genitori, può aprire pure la cassetta della mamma. Insomma, un figlio ha tutti i diritti che gli vengono concessi dal rapporto che ha con il padre. Capito che stiamo? La maternità divina di Maria ti ricorda che tu puoi aprire tutti i cassetti della grazia, che tu sei abilitato ad avere da Dio tutto ciò che ti necessita per la tua crescita e per la tua salvezza. Dice San Paolo, dice: che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito, e questo Spirito dentro di noi, lo dice le preghiere, lo Spirito dice Abba Padre, cioè ci fa entrare in una relazione con Dio che noi non conoscevamo, una relazione in cui non siamo più soggetti a Dio, ma come Lui, perché il Figlio ha abilitato la nostra carne a mettere a stare davanti a Lui senza paura. Se lo sapeste, i vostri giorni si riempirebbero di gioia. Se viveste questa prospettiva, le vostre relazioni non sarebbero più connotate dal sospetto e dalla paura. Se questa fosse veramente la vostra fede, il vostro cuore si riempirebbe di un sentimento nuovo, di un atteggiamento nuovo. Tutto il mondo direbbe: questi sì che hanno Dio con loro. che davanti a tutte le difficoltà non trema, perché persino davanti alla morte testimoni la vittoria gloriosa del Figlio di Dio sulla croce. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, se creasti la nostra carne, guardando la bontà dell'opera delle tue mani, quando il tuo Verbo si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, tu ci hai nobilitato, riaprendoci la strada verso il cielo, permettendoci di sperare l'insperabile. Ora vieni a realizzare quello che tu ci hai promesso con il dono dello Spirito. Rendici disponibili, accoglienti e disposti a seguire il tuo Figlio nelle vie della storia che tu apri per noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. L'hai resa il luogo visibile della tua grazia, della gratuità del tuo dono, della bellezza della vita eterna, delle molteplici espressioni della vita consacrata. Rinnova la tua sposa, rendila degna di attraversare questo tempo, senza rughe e senza macchie. Convinca il cuore degli uomini sulla bontà del mistero pasquale. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo deturpato il dono che tu ci hai fatto, abbiamo mancato in ogni modo, non onorando la nostra carne né quella del nostro prossimo, abbiamo odiato, escluso, giudicato. Spegni la fiamma dell'odio che serpeggia in mezzo al tuo popolo e degnati di ascoltare la voce dello Spirito che sempre ci ricorda che siamo tuoi figli e quindi fratelli tra noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, molti uomini ingannati dalle lusinghe del maligno vivono questa vita della carne schiacciata, pieni di risentimento, oppressi da molte paure. Fa brillare nel loro cuore la luce del tuo amore, del tuo Santo Spirito. Ricorda loro a quale caro prezzo il tuo Figlio ha acquistato la loro salvezza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli di cui tu conosci i cuori e gli scruti i pensieri, perché tu li metta a riparo da ogni pensiero secondo il maligno, da ogni sospetto e da ogni mormorazione e giudizio. Guariscili nel corpo e nello spirito, liberali da ogni maleficio e da ogni attrattiva dello spirito del male. Te lo chiedo per Cristo e per i meriti della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore.
Amen.